Dunque, ma io sono abbastanza, anzi direi probabilmente d'accordo con le osservazioni precedenti. Mi sembra tra gli interventi quello di Romano sia un tema da, veramente da sviluppare, da trasformare in uno studio. Quindi io non ho da commentare, è una cosa invece che mi stimola questa osservazione del break strutturale, quindi penso che si dovrebbe continuare e arrivare a una visione più quantitativa, come hai presentato tu, e vedere, cioè, si deve sempre vedere che cos'è che fa sistema, ecco, nella dinamica strutturale. Vorrei dire due parole sulla prospettiva delle esportazioni tedesche, è stato sollevato prima inizialmente, poi appunto anche collegarmi alla stessa cosa al rapporto con la Germania di Matteo. Dunque, la Germania da non tantissimi anni a questa parte, sostanzialmente dalla ripresa del boom delle esportazioni dopo che loro abbandonarono i vincoli di Maastricht, no? Nel 2003 loro fecero, insieme alla Francia, fecero anche una dichiarazione abbastanza famosa, diventata famosa, che loro abbandonavano i vincoli, sospendevano il vincolo del deficit di Maastricht e chiedevano di non applicare la punizione, no? Poi loro si sono trovati a superare, cioè loro già stavano in un grande rilancio delle esportazioni, però stavano ottenendo un surplus nella bilancia commerciale che, diciamo, colmava, ripagava un po' il deficit degli anni precedenti. Poi si sono trovati, loro sono arrivati alla fine tra il 2007 e il 2008, se mi ricordo esattamente se il dato che sto per dare è vicino al 2000, 2008 e 2007, uno di questi 2 anni, sono trovati intorno al 6 al 7% di surplus nella bilancia commerciale, nella bilancia dei pagamenti corrente rispetto al PIL, cioè una cosa gigantesca proprio, enorme. E la maggiore dinamica delle esportazioni tedesche è stata extraeuropea. Però l'Europa, no, però bisogna calcolare esportazioni, ma anche bisogna vedere la fonte dei profitti non sta nelle esportazioni, la fonte dei profitti che il sistema paese ha è nelle esportazioni nette, è la differenza tra esportazioni e importazioni. L'elemento centrale, diciamo, l'essenza delle esportazioni nette, del valore netto, è sempre in Europa. Quindi loro hanno questa strategia, hanno messo in moto sostanzialmente questa strategia. Loro importano molto, non importano, se si va a vedere la posizione italiana nella gerarchia delle importazioni tedesche, è andata molto giù l'Italia nella gerarchia. Quindi loro hanno ridotto in realtà il peso europeo dell'Italia in particolare nelle proprie importazioni, hanno aumentato il peso extraeuropeo delle proprie importazioni, però delle proprie importazioni, anche dalla Cina, l'elemento cinese è stato fondamentale, però loro dalla Cina, Giappone, Corea così e così perché esportano parecchio, dalla Cina e Giappone hanno deficit e non hanno alcuna possibilità di colmare questi deficit. Loro nemmeno ci pensano, quindi i loro surplus essenziali sono numero 1 Unione Europea, numero 2 Stati Uniti, che però si spostano verso, nel commercio americano si sposta sostanzialmente verso l'Asia sempre di più, quindi i margini sono enormi e di ampliamento, e poi i paesi produttori di petrolio, loro hanno esportazioni nette per via del macchinario nei confronti soprattutto dei paesi del Medio Oriente, produttori di petrolio. Questa è la loro forza. Quindi la dinamica tedesca è mantenere, per l'Europa rimane centrale non tanto per le esportazioni quanto per la realizzazione, quindi quanto per la dimensione netta, questa è assolutamente centrale. Però nello stesso tempo loro pensano che possono avere la dinamica macroeconomica è data dalle disoccupazionali, eccetera, è data dalle aspettative sulle esportazioni nel loro complesso, per cui loro pensano che sia possibile saltare l'Europa. Questo perché loro, effettivamente i dati fino adesso, dal 2008-2009 a questi ultimi 2 anni, un po' confermano, però è una illusione, a mio avviso. È una illusione che possano sistematicamente e permanentemente saltare l'Europa, per cui non sono vincolati alla domanda effettiva europea. E questa è anche proprio una visione dovuta al fatto che loro non pensano in maniera macroeconomica keynesiana, un po' keynesiana, non c'entra proprio. L'altro fatto, è vero quello che hai detto tu prima, è verissimo che in Germania c'è un blocco completo, c'è un accordo, ma a livello popolare, a livello, anche se prendete il partito più di sinistra, il Linke, eccetera, sì, un po' sulla Grecia, un po' balbettato, un po' detto, ma sempre in termini solidaristici più che in termini analitici, no? E c'è un accordo completo che effettivamente loro sono dei risparmiatori, loro non sprecano denaro pubblico, mentre gli altri paesi l'hanno fatto, e quindi loro non devono, c'è l'accordo che non devono spendere i loro soldi, insomma, come dice Bossi, per ciò che riguarda il Sud Italia, è la stessa cosa. E loro sono, c'è un accordo, questo accordo è anche connesso a un patto sociale, c'era, non so se sia vivo ancora, uno che lavorava alla Banca d'Italia, un economista di sinistra, molto bravo, Elvio Dal Bosco, non so se sia vivo, sì, perché è andato in pensione 15-20 anni fa, e ha scritto fino alla fine degli anni 90, scriveva delle cose molto anche sulla rivista di storia economica, sulla Germania, facendo notare come c'è un consenso tra sindacati e anche quella più di sinistra, che è la IG Metall, no? Sul modello esportatore tedesco. Quindi queste due cose, non paghiamo, non paghiamo, noi siamo buoni amministratori del denaro, quindi non dobbiamo pagare il conto degli altri, e accordo, consenso sul modello di esportazione tedesco, questo è il fatto che rende la Germania un paese molto difficile da affrontare. Il punto è che qual è l'interesse francese in tutta questa faccenda? Perché basta pensare che Sarkozy, lui quando fece la campagna del 2007, lui aveva detto: io non inizierò la manovra di rientro nei parametri di Maastricht. Cioè lui stava ancora nel contesto del 2003, quando lui fece la campagna elettorale del 2007, dice: io non penso di rientrare nei parametri di Maastricht fino al 2012, cioè di iniziare la procedura di rientro nel 2012. E adesso invece sta passando la legislazione per avere l'equilibrio di bilancio e via dicendo. Qual è l'interesse francese? Allora, io non so, qui non ho delle idee molto ferme su questo punto di vista, però la Francia non è oggi molto non ha una buona posizione nel campo della bilancia commerciale e dei pagamenti, non è buona. Però loro non sono molto interessati a questo, perché questa è la dimensione britannica, cioè la dimensione finanziaria, la dimensione delle banche, eccetera. Secondo me il loro problema è entrare e assicurare, forzare la Francia in un patto europeo con la Germania per partecipare alle plusvalenze finanziarie che possono derivare da una stabilizzazione dell'euro, il partenariato tedesco, franco-tedesco. Questa è la mia. Non vedo, perché loro rispondono sempre alla Germania No, la situazione, Germania e Francia hanno pessime relazioni, pessime. Cioè, c'erano due articoli buoni, uno di uno un buon articolo sul foglio, cioè, qualche tempo fa, e un ottimo articolo proprio alla vigilia dell'ultimo vertice europeo da parte di Antonio Polito sul Corriere della Sera. Ottimo, dove mostrava che questi due paesi sono in contrasto profondo, però sono avvinghiati in una camicia di forza, per cui nella camicia di forza sono avvinghiati, sembrano insieme, in realtà sotto si danno dei pugni, dei cazzotti. E infatti vi ricordate, un anno fa, più o meno in questo periodo, la Lagarde se ne uscì dicendo: ma la Germania ha dei grandi surplus commerciali che non ricicla, lo disse, e subito i tedeschi si arrabbiarono quando lei venne fuori con questa affermazione. Quindi ci sono delle tensioni fortissime. Però io penso che l'idea avanzata da un economista thatcheriano, che era il capo delle ricerche, della sezione ricerche economiche di Bruxelles, della comunità europea, che venne cacciato dopo quel libro, ha scritto un libro che si chiama Bernard Common, e scrisse un libro nel 96, pubblicato da una casa editrice un po' radicale, Faber & Faber, che fa sempre cose, che si chiama The Rotten Heart of Europe, il cuore marcio dell'Europa, ed era una disamina del crollo dello SME, no? Lui nel primo capitolo, nel capitolo di apertura, lui dice: il problema europeo è questo, la Germania vuole dominare l'Europa in quanto mercato, questo lo dice, quindi è una cosa vecchia alla business sostanzialmente, e la Francia vuole l'Europa come spazio delle sue grandi società esportatrici, dell'insieme delle sue economie, e la Francia usa la propria tecnocrazia, perché il rapporto tra Stato e imprese, grandi imprese in Francia, è forte, è fortissimo. Cioè non c'è una decisione in una grande impresa, se che ne so, Peugeot, che è privata, è sempre stata privata, Renault era statale, so, Peugeot, ma anche Galerie Lafayette, il capo, il PDG, come loro dicono, non viene nominato se non c'è l'accordo del Presidente del Gruppo, che deve essere implicito. Ma sei d'accordo? Sì, sì, va bene, quella persona. C'è un rapporto stretto tra il sistema formativo, il Col Nazionale d'Amministrazione, le grandi col, tutte queste cose qua, il tesoro, molto importante, Bercy e il tesoro, perché se vuole vedere la carriera dei grandi dirigenti privati francesi, vengono spesso dal tesoro, e la formazione della leadership, quindi è veramente Stato e capitale completamente fusi insieme, completamente fusi. E l'idea la visione di Bernard Connolly era quella che questa tecnocrazia francese vuole a sua volta controllare, non avendo la potenza economica per farlo da sola in Europa, vuole controllarla con la Germania, vuole controllare l'economia europea, io penso il lato finanziario a questo punto, e i risultati finanziari, vuole controllarli con la Germania, questa è la cosa. Quindi io lo interpreto in questo modo. L'ultimo, finisco sulla questione delle possibilità di ripresa, di ripresa, diciamo, di non economica, se vuoi, di ripresa sociale, come hai presentato tu. Beh, io ho una visione molto negativa sull'Italia. Ho anche una visione negativa, scusate se lo dico, può darsi che mi sbagli, ma io per esempio mi è piaciuto sostanzialmente, ho dato un giudizio positivo sulla questione, tutti i movimenti, anche i referendum sui beni comuni, no? Però, in parte forse perché sto vicino alla persona che ha creato che ha creato tutta la filosofia, la teoria, l'ideologia dei beni comuni, che si chiama Ugo Mattei, no? Perché io insegno lui che mi chiamò leggendo i miei articoli 2-3 anni fa sul Manifesto, dove mise su questo istituto a Torino, il programma di economia vorresti insegnare, eccetera, quindi sto bene. Io comincio a fare dei passi indietro, non sull'idea, il fatto certo che l'acqua non deve essere privatizzata e se c'è un referendum che la rende di nuovo pubblica, ben venga, non ce l'ho con. Ma c'è un'altra visione di tutto, c'è una visione proprio postmoderna che io non condivido, considero negativa. Cioè quando la settimana scorsa hanno fatto a Torino, lui ha fatto un convegno, sono andato a sentire, perché poi era l'istituto suo, mi sono andato a sentire, io sono pagato con l'istituto, e quindi ho detto, ma l'intervento dal pubblico, ho detto, ma questa cosa dei diritti di cittadinanza, beni comuni, di cittadinanza, è ovvio, io lo davo come scontato che mi dicessero, sì sì certo, sa va san dire. Allora bisogna porre anche al centro il problema dell'occupazione, della piena occupazione, come si fa, che significato ha dire avere diritti di cittadinanza, inclusione invece di esclusione, se poi quello è disoccupato. La risposta che mi è stata data lì, dice, ma forse, dallo stesso Ugo Mattei, dice, ma forse bisogna anche lottare per il diritto di non lavorare. Ma queste sono le cose fumagalli. Allora se ci sono il problema, io lì più li vedo grandi, c'è un'opinione pubblica che è favorevole nel modo giusto al concetto di bene comune, cioè di bene pubblico sostanzialmente, è una variante del bene pubblico, perché poi quando detto va bene, ma il bene comune come viene gestito, scusate, questo bene comune, cioè l'acqua pubblica cosa significa? Significa che andiamo alla fonte col secchiello e blu blu ce la beviamo, o significa che la centrale idroelettrica, la centrale dell'acqua, che sono centrali complesse con macchinari eccetera eccetera, viene gestita da un ente pubblico, quindi statale, no? Ovviamente, o regionale a secondo delle cose. No, quello non va. Esatto, è quello che abbiamo detto. E questa è la cosa. Per cui questo che io trovo, per cui sono negativo, perché anche i movimenti che possono apparire progressisti, che in realtà hanno una specie di naturalismo, che io direi, non voglio usare in modo negativo, in modo cattivo la parola reazionario, ma questa è la cosa. E per questo sono
c'è
molto.
Un cuore reazionario.
C'è un cuore reazionario. Sì. Folk. E quindi io per questo sono molto negativo. Per cui secondo me si può, come dire, costruire prospettive, questa è una vecchia visione ad Asti, solo lavorando come ordine, come non ordine nuovo, quello non nazista, come il gruppo gramsciano ordine nuovo, che parte da, cerca di analizzare oggettivamente la situazione, non ponendo dei desiderata, dei desideri, dei cahiers de doléances, va bene perché sì, nascono dalla realtà, i cahiers de doléances, ma non il wishful thinking, insomma, come si dice in inglese. Però questo deve essere fatto a un livello intellettuale molto rigoroso, secondo me, molto rigoroso. Cioè bisogna veramente analizzare, studiare, e per cui sono molto favorevole alla tua idea. Ma perché altrimenti si passa subito dal cahier di doleanza alla proposta, come succede con Vendola, con queste persone qua, no? E con questi movimenti qua che poi finiscono nel nulla sostanzialmente. Questo.
Come direbbe Goethe, là dove manca un concetto la cosa, c'è la parola che sì, subito supplisce.
Perché Goethe conosceva Vendola?
No, Vendola. Bene, grazie.
Sembra un'istituzione.